Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, questa è Chassis, Radio Popolare. Come ogni sabato dalle 14 alle 15 vi parliamo di cinema, molte uscite oggi, una che catalizza tutto che è Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, parleremo anche di questo. E poi parleremo di altri film che stanno passando per la città, che stanno andando in giro, poi un film per la TV dedicato a Tina Anselmi, un documentario dedicato a Ferlinghetti, insomma ne abbiamo di cose da dire e soprattutto di cose da vedere, ne avete? Cominciamo però con un film dedicato ai più piccoli, che li lasciamo sempre un po' in disparte, e invece le uscite per loro ci sono, non tantissime ma ce ne sono, come questa, Mavka e la foresta incantata.
Quell'umano non è diverso da tutti gli altri.
Ma mi ha regalato sensazioni che non avevo mai provato prima. La tua musica è la vera magia.
L'unica vera magia degli umani è l'amore.
Questo film arriva dall'Ucraina, Ole Malamadzu e Oleksandra Ruban sono i due autori che hanno realizzato questo film, e appunto sono di origini ucraine. La storia di uno spirito della natura, Mavka è una ninfa, nota agli esseri umani come anima della foresta e vive appunto immersa nella natura. Come spesso accade nei film d'animazione, il suo ruolo è quello di salvaguardare la foresta dagli esseri umani che vorrebbero invadere e distruggere il suo regno. Molti hanno paragonato un po' questo film a Frozen per Rapunzel, per questa presenza forte femminile, e questo appunto è il film. Nella voce c'è Fra Frog, cioè a doppiare c'è Fra Frog, nota youtuber legata al fumetto, che qui si esprime attraverso la voce su disegni di altri.
Est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a attiré Rubichat au Carillon, rue de la Fontaine au Roi.
Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan.
La concitazione, i fatti del Bataclan del 2015 visti da un punto di vista che porta a riflettere sul tema del pregiudizio, perché stiamo parlando nel film di Cedric Jimenez ovviamente dell'attentato del 13 novembre del 2015, tra gli attori Jean Dujardin, Anaïde Moustier, Sandrine Kiberlain, Jérémy Régnier, insomma un bel cast, e sono appunto le indagini, la ricerca di quello che poi ha portato al processo che si è appena concluso in Francia su quei fatti. Il film è girato come un film d'azione e naturalmente si segue molto la traccia, perché non solo perché sono fatti veri, ma anche perché si vuole capire e arrivare all'epilogo, insomma alla soluzione di quello che è accaduto. Novembre nelle sale. Dalla colonna sonora di Bigger Than Us, ecco, questo è un film, è un documentario di Flor Vasseur che racconta un viaggio, quello di Melati Wilson, una ragazza di 18 anni indonesiana che già all'età di 12 anni aveva cominciato a combattere l'inquinamento da plastica nel suo paese, e la regista la porta in giro per il mondo a parlare, a raccontare, un po' come ha fatto Greta Thunberg, e il documentario racconta questo, il suo viaggio, e ovviamente partendo dal luogo in cui si vive si può in realtà iniziare a mutare le condizioni globali dell'esistenza. Questo è l'intento naturalmente di Melati Wilson e della regista che l'accompagna in giro per il mondo.
Ma
questa è Chassis. Trovate i podcast sul sito di Radio Popolare, su Spotify. Ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop e Instagram Barba Sorrentini.
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go away on the back wing. I didn't even know you, you came to me in too much more than time.
Think, la scena in cui lei canta nel film I Blues Brothers con le pantofole, le ciabattine rosa, che Nanni Moretti nel Sol dell'Avvenire chiama Sabot, ma è l'unica che lui libera dal cliché di fare qualcosa con le ciabatte, perché c'è una scena in cui lui se la prende con l'attrice protagonista del suo film nel film, che è Barbara Bobulova, perché arriva con i sabot, per cui dice: no, se copri le dita devi coprire anche il calcagno. Soltanto Aretha Franklin, nella scena dei Blues Brothers, quando canta Think, se lo può permettere. Iniziamo così a parlare del Sol dell'Avvenire. Stasera vi ricordo che Nanni Moretti sarà a Milano, sarà all'Anteo Palazzo del Cinema, all'Anteo City Life, sarà al Cinema Beltrade a incontrare il pubblico, insomma fa il suo tour milanese oggi, è tutto esaurito. Però la notizia bella è che verrà, ma la notizia brutta è che è tutto esaurito.
Azione!
Il tuo film è un film sovversivo!
Pier, non esagerare, dai!
Sì, sovversivo!
Voglio vederti danzare.
Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due.
Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica.
Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
E lontano, lontano.
E Ebbene, sì, è tornato dopo 5 anni, come dice lui, faccio film, perché faccio film ogni 5 anni, dopo 3 piani, Il Sol dell'Avvenire, il film sicuramente più completo di Nanni Moretti, che racconta e riprende tutto il suo cinema, tutte le sue citazioni che poi rivediamo anche in senso cinematografico, perché in questo film c'è molto Fellini, apertamente, proprio non lo nasconde, ma c'è anche molto Woody Allen, c'è un po' di Truffaut, c'è un po' di Lelouch, ci sono tanti film nel film, ci sono tutti i simboli di oggi, della gioventù di oggi, che evidentemente nella quale lui non si riconosce più e non riconosce il suo cinema, soprattutto nel cinema di oggi, il cinema che va sulle piattaforme. C'è una scena in questo senso con un incontro con i vertici di Netflix, la famosa scena dei 190 paesi, e poi ci sono momenti in cui lui rompe su set che fanno film di violenza, c'è lui che produce il suo film legato al comunismo, a quello che era stato il comunismo, il rapporto del PC con la Russia, della Russia che aveva invaso l'Ungheria, degli attori ungheresi che portano il circo a Roma e vengono ospitati da una sezione del PC presieduta da Silvio Orlando, che lavora anche all'Unità, il giornale naturalmente, il quotidiano l'Unità. Ci sono tantissime cose, c'è il nuoto, ci sono tutti i suoi attori che a un certo punto arrivano, c'è la musica felliniana, come vi dicevo, c'è la musica francese, ci sono giovani attori che cercano di amarsi, per cui è vero, un film d'amore, è un film di politica, è un film di Nanni Moretti, è tutto quello che ci si aspetta da Nanni Moretti. Chi lo ha già visto ha dato comunque pareri molto positivi. Qualcuno si chiede, ma un film così cosa insegna ai giovani? Ma insegna tanto, insegna un modo, insegna uno spirito critico, un'opinione critica, insegna a capire, comprendere l'oggi, sia da un punto di vista politico, perché ovviamente raccontare l'Ungheria di allora è raccontare un po' la Russia che va in Ucraina oggi, il rapporto del PC e della sinistra con una situazione così mondiale, e poi c'è la lettura, appunto, come dicevo prima, dei simboli, no? La violenza gratuita buttata nei videogiochi, buttata nei film, che ormai i giovani e le giovani hanno assorbito completamente, ma è così, non è nel bene nel male, questo è il loro linguaggio, però lui affronta il loro linguaggio e cerca, come un vecchio papà, un fratello maggiore, uno zio, di spiegare che lì non c'è tutto, che non è tutto lì dentro. Comunque potrei parlare ore e infatti mi fermo. Ho preso un po' di rassegna stampa, di titoli, Sole 24 Ore, Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti, un carosello di emozioni, TG.com, Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire riaccende il suo cinema per sognare una realtà più bella, La Stampa, Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti, Silvio Orlando, negli anni 50 c'erano due chiese, quella cattolica e quella più marxista, La Gazzetta, Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti in concorso a Cannes, e poi vabbè, ci sono stati i pezzi, il pezzo di Alberto Crespi che vi ho già letto in un'apertura qualche giorno fa sul film appena uscito, e poi Il Fatto Quotidiano è il più critico, Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, pastisce tragicomico tra riesumazione di Trotsky, crisi di coppia ed esercizio di culto per il regista di Demiurgo, e Davide Turrini, credo che la parte critica nei confronti di Nanni Moretti si ritrovi in questo film, ma è la classica recensione scritta da chi è un po' allergico a Nanni Moretti. So che molta gente allergica a Nanni Moretti, per cui di fatto troverete anche lì nelle sue parole quello che magari già pensate. In realtà forse questo significa qualcosa, significa che di questo cinema c'è ancora molto bisogno, la maggior parte delle recensioni sono molto positive, in maniera un po' bulgara se vogliamo, però di fatto è così. La colonna sonora è molto ricca, ci sono varie canzoni che vanno appunto da Luigi Tenco a Franco Battiato, ma c'è anche Fabrizio De André, ma c'è anche Joe Dassin.
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un pain qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si
si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Questa canzone è parte della colonna sonora di Del Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, colonna sonora che ascolteremo in questa puntata anche in altri momenti, perché come vi dicevo ci sono diverse canzoni.
Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai?
No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi.
E come fai senza crema per il viso?
Per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente.
Notre rendezvous est confirmé chez Netflix.
I nostri prodotti sono visti in 190 paesi.
190 paesi?
190 paesi.
Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
No.
No.
Puff.
Ed era un altro momento del film, Il Sol dell'Avvenire. Ci fermiamo qui, cambiamo pagina, sto cercando di capire se riusciremo anche la prossima settimana magari a intervistarlo, se no vabbè, c'è ancora il Festival di Cannes, può essere che il grosso delle interviste lo tenga per dopo, per poter ritornare sul film dopo averlo presentato a Cannes. Comunque vabbè, prima o poi speriamo di riuscire a parlarne, ma forse basta vederlo, lo dico sinceramente, tutto sommato sì, è sempre divertente fare una chiacchierata con Nanni Moretti, però in questo caso credo che il film dica già parecchio. Adesso, vabbè, lo capite già dalla musica, per il 25 aprile, ve lo ricordo, ci ritroveremo tutti qui, non qui a Radio Popolare in piazza, ma con Radio Popolare seguiremo tutta la giornata dalla mattina alla sera. Paolo Freso, Le Note di Bella Ciao. Paolo Freso anche lui oggi un po' protagonista, perché poi nella seconda parte ascolteremo un'intervista a Ferdinando Vicentini Orniani su The Beat Bomb, che appunto è musicato con Paolo Freso, che dedica la sua musica a Lawrence Ferlinghetti. Qui Bella Ciao perché per 3 giorni esce e torna al cinema il documentario Bella Ciao di Giulia Giapponesi. Bella Ciao per la libertà si intitola. Riascoltiamo l'intervista che le avevo fatto quando il film era uscito per la prima volta.
Tra le mille curiosità che si scoprono su questa canzone, sappiamo anche in una colonna sonora cantata nella Casa di Carta, serie TV, però viene raccontato, meglio, viene riportato che, che le prime note di Bella Ciao sono comparse proprio ad Odessa nelle carte di un ebreo che è scappato poi a un certo punto da Odessa. Ci spieghi meglio questa storia?
È interessante che adesso sembra ancora più, come dire, di attualità. È un mistero, nel senso che qui parliamo della musica, non delle parole di Bella Ciao, chiaramente, certo. Anche perché insomma andiamo abbastanza indietro nel tempo, si tratta di uno spartito del 1919, con la data del 1919 e quindi magari anche precedente, che riporta questa melodia klezmer, che è la musica diciamo ebraica, quella più popolare, folk, e la riporta come un brano di questo violinista zigano, peraltro, quindi anche un mistero si infittisce perché ebreo e zigano non vanno molto spesso insieme come categorie, che nasce a Odessa e si trasferisce negli Stati Uniti intorno agli anni 20 del Novecento, e quindi porta a Odessa questa melodia, e questa melodia è indiscutibilmente uguale alle prime, diciamo, ai primi quattro battute di Bella Ciao, poi cambia, quindi è chiaramente non è Bella Ciao,
fate sentire più o meno la melodia,
è inconfondibile, insomma, l'inizio.
Poi c'è tutta un'altra cosa, anche questo, parlo più delle curiosità, delle cose magari meno note, no? Del fatto che qualcuno sostenesse che in realtà i partigiani non cantassero questa canzone, ma che storia è?
Sì, siccome questa polemica è latente, ma c'è da tempo in Italia, e si basa sul fatto che moltissimi canzonieri resistenziali dei partigiani non hanno Bella Ciao nel loro catalogo, soprattutto i primissimi canzonieri, quelli usciti nell'immediato dopoguerra. E quindi su questa base c'è stato chi ha ipotizzato che non fosse mai veramente cantata, che abbia preso piede dopo, negli anni 60 in particolare, quando il Festival di Spoleto la fa diventare una hit, diremmo oggi, nazionale. In realtà le prove ci sono, e ci sono degli storici, degli etnomusicologi che hanno, come Cesare Bermani, che hanno ben ricostruito la genesi della canzone, solo che sono prove per lo più orali, cioè sono testimonianze magari anche trascritte, magari anche registrate, ma che non sono mai finite in un saggio di un canzoniere, in un libro, e questo per alcuni insomma è un mistero.
Un'altra domanda ti faccio invece sulla documentazione, perché ovviamente riporti tante curiosità di fatto, no? Fino ai Modena City Ramblers con Cisco, che racconta com'è nata, però anche cose molto più inedite. Dove hai trovato tutto questo materiale?
Sì, è stato veramente una ricerca che appunto è partita in realtà dalla Casa di Carta, questa serie di Netflix che ha fatto diventare Bella Ciao famosa in tutto il mondo, e andando a ritroso sulle tracce di Bella Ciao ho trovato diversi aneddoti che dimostrano come questa canzone comunque lascia il segno anche chiaramente in Italia, lo sappiamo, è considerata per molti una canzone di sinistra, addirittura dell'estrema sinistra, ma in realtà se guardiamo bene oggi questa connotazione è già veramente superata, perché se è vero che è stata usata in tante manifestazioni, soprattutto negli anni 90, e per questo lo stesso Berlusconi ne aveva fatto un po' una canzone che odiava, e da qui la faccenda di Cisco, e probabilmente ha ragione, perché in quel periodo era la canzone delle manifestazioni, insomma, diciamo di sinistra in Italia, ma oggi
sì, l'aveva bandita nella diretta Rai del primo maggio.
Esatto, era stata bandita nella diretta Rai del primo maggio, non si sa chiaramente da chi in particolare, forse anche soltanto per evitare polemiche. Oggi invece la vediamo proprio cantata da tutti, cioè è stata cantata dai balconi quando eravamo tutti in lockdown, diciamo contro il Covid, insomma, diciamo la resistenza contro il Covid, ma poi è stata invece cantata per esempio dal movimento, no, Green Pass, che non per forza, voglio dire, deve prendere le stesse persone, e allo stesso modo è stata cantata dai filorussi del Donbass, tanto quanto ai, diciamo, gli ucraini che oggi vediamo bombardati, quindi sono anche molto spesso fazioni opposte che però sentono il bisogno di cantare questa canzone nel momento in cui si sentono oppressi. Quindi magari è importante anche capire come oggi sia uno strumento che viene in soccorso a tutti quelli che sentono la propria libertà calpestata, a prescindere poi dalle ragioni o dai torti, e questa la rende veramente unica e universale.
Ed era Giulia Giapponesi. Il film è Bella Ciao, il documentario sarà in sala il 24, il 25 e il 26 aprile, ovviamente in occasione della giornata di liberazione. Questa intervista è di, era ovviamente durante la pandemia, da come avete sentito dai racconti, e però non solo è ancora attuale, ma lo è ancora di più. E a parlare della musica di Paolo Fresu torniamo nella seconda parte. Parleremo anche di un film per la TV che andrà in onda il 25 di aprile, dedicato a Tina Anselmi, e di appunto The Beat Bomb, il documentario con la musica di Paolo Fresu. Torniamo tra pochissimo, però arriviamo a quello breve stacco pubblicitario con Luigi Tenco, che prima abbiamo un pochino calpestato. A tra poco.
E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti fa tanto. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro, e ad un tratto chissà come e perché ti troverai
le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata che
carezza e un po' di tenerezza. Troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.
E come vi dicevo, rientriamo a Chassis con Fabrizio De André, la canzone dell'amore perduto che fa parte della colonna sonora del Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Vi ho detto che in questa puntata vi avrei un po' tartassato sia con la colonna sonora che con le parole, che se non avete sentito le ritrovate nella prima parte in podcast sul sito di Radio Popolare o su Spotify, ma poi le rimanderò come sempre anche attraverso i social, quindi Facebook Radio Popolare, cioè Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop e Instagram Barb Sorrentini, che poi sono io. In questa seconda parte volevo parlarvi di questo film che potrete vedere il 25 aprile su Rai 1 in prima serata. Si chiama Tina Anselmi, Una vita per la democrazia. Ne abbiamo parlato con il regista Luciano Manuzzi, ci spiega anche lui un po' la scelta di raccontare questa figura evidentemente importante per la democrazia e anche molto pioniera soprattutto per quanto riguarda le donne. Si parte dall'infanzia, Tina Anselmi, partigiana. Da cosa sei partito? Cosa ti ha affascinato di questo personaggio?
Guarda, sono partito da una suggestione che mi veniva da Angelo Barbagallo, il produttore, che aveva questo progetto che doveva girare e mi ha chiesto se mi interessava farlo. Siccome era un tempo un po' così mortifero, nel senso che avevo avuto un paio di progetti che si dovevano fare, poi erano caduti nel dimenticatoio, ho accettato volentieri e nonostante che io la figura dell'Anselmi la conoscessi per il suo valore, come dire, storico, ma non ero mai entrato dentro nelle sue vicende, nelle pieghe delle sue vicende politiche e personali, e devo dire che ho scoperto un personaggio di cui mi sono innamorato follemente, perché è una figura straordinaria, una figura che inviterei tutti i politici ad imitare, perché non ha fatto altro che ricordarci in 40 anni di storia quanto sia bella la politica, ma quanto sia bella quando è al servizio degli altri, della propria comunità, cose che lei ha fatto e perseguito per tutta la sua esistenza. È stata un'indefessa cercatrice di libertà e democrazia, e in ogni cosa che ha fatto puntualmente metteva il massimo che in quel momento fosse consentito, e quindi dando un valore e un movimento alle cose che ha fatto, straordinarie, ne ha fatto una quantità inenarrabile, che a me mi ha fatto veramente, mi ha folgorato.
Sì, infatti, no, appunto, tutto il racconto ovviamente è quasi suddiviso in tre parti, no? Dicevamo la prima parte in cui lei da ragazza ha partecipato alla Resistenza, poi l'ingresso nella DC come ministro, ma anche nel periodo del rapimento Boro e della scoperta della P2, e su quella parte lì insisti molto, giustamente, anche perché poi scopre delle cose che di fatto ancora oggi ci portiamo un po' dietro.
Ancora oggi ci sono, come dire, delle titubanze sull'assunzione di quelle responsabilità, perché insomma qualcosa si è capito e qualcosa si è chiarito. Poi da lì ad avere, come dire, sentenze articolate ed omogenee ne passa. Perché basti ricordare che insomma su 800-900 iscritti scoperti ce n'erano altrettanti che non si sono mai scoperti, quindi solo quello ti dice quanto siamo purtroppo un paese che su queste faccende è di una arretratezza piuttosto preoccupante.
C'è tutta la parte, ovviamente, il fatto che fosse una donna, una ministra donna, tutta la parte in cui lei si è dedicata alle pari opportunità. Certo, vedere personaggi come lei, come Nilde Iotti, e vedere quello che abbiamo oggi, viene quasi da pensare si stava meglio quando si stava peggio, per usare una frase strausata. Però di fatto è stata un po' una pioniera nella politica italiana.
Ma lo è stato in un modo assoluto ed eccezionale. Tu pensa che quando lei è diventata ministro, la prima donna ministro dopo 880 ministri uomini, quindi solo quel numero lì ti fa pensare a qual era la situazione di quegli anni. Adesso c'è molto più presenza femminile, forse anche dovuto alla sua battaglia alla sua legge per le pari opportunità, che ha sicuramente incentivato la presenza delle donne e ha incoraggiato le donne ad essere, come dire, più presenti in ogni ambito, non solo in quello politico, insomma.
Lei la chiamavano la ministro. No, ecco, una cosa invece che ho notato in tutto il film: hai preferito lasciare alle immagini originali i fatti storici, gli avvenimenti storici e politici che hanno segnato l'Italia. Vabbè, come mai, anche se forse è la domanda un po' retorica, e dove, che immagini hai usato?
Guarda, come mai, la domanda non è retorica ma è legittima, perché uno dice: vedo un film e vorrei vedere ricostruito ogni momento saliente che struttura quel film, ma purtroppo i budget a disposizione per questo tipo di film sono molto, non sono pochi ma non sono neanche sufficienti a coprire tutte le varie esigenze, nel senso che attraversare 40 anni di storia italiana che vanno dal dopoguerra a 92-94, e sono fasi storiche in cui i cambiamenti sociali, di costume, di ambiente, sono stati madornali, e quindi sarebbe occorso un budget che noi insomma non avevamo assolutamente, e quindi per non fare delle cose così approssimative ho preferito affidarmi al repertorio, che per quanto sia non è puntuale, non sempre è quello che uno desidera, però perlomeno a livello evocativo ti porta in campo quel contesto in cui poi il film nella tappa successiva muove.
Cosa ti aspetti dalla proiezione, dalla visione di questo film, soprattutto da parte dei giovani che conoscono meno quelle pagine storiche?
Beh, mi aspetto che ci sia una grande voglia di imitarla. Figure come quelle dell'Anselmi servono appunto a ricordarci che si può fare diversamente da come si fa. La sua vita è un esempio straordinario e utilissimo, non solo per i giovani, ma per chiunque abbia voglia di imparare e sappia agire in un modo coerente e responsabile.
Grazie Luciano Manuzzi, il film è Tina Anselmi su Rai 1 il 25 aprile.
Alle 21.20, sì.
Grazie, a presto e buon 25 aprile.
Figura a te.
Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, parole.
Sono solo parole, questa è Noemi, anche questa canzone all'interno della colonna sonora del Sol dell'Avvenire, una canzone che a un certo punto cantano tutti. Ci sono alcuni momenti di canzoni corali che Nanni Moretti riprende mettendole in bocca a tutti i suoi attori. Adesso parliamo di un altro film di cui vi abbiamo annunciato nella prima parte, è The Beat Bomb di Ferdinando Vicentini Orniani, Lawrence Ferlinghetti, e lui a raccontarci la storia. Come vi dicevo, Paolo Fresu è presente in questo film, il suo disco Ferlinghetti fa parte della colonna sonora e accompagna i viaggi, i giri, i movimenti di Ferdinando Vicentini Orniani sulle tracce, ma anche con il vero Ferlinghetti, perché c'è un'intervista che lui aveva realizzato un po' di tempo fa, tanti materiali, tanti testimoni, ne parliamo con loro, con lui.
Thank you.
Parliamo di The Beat Bomb, con noi al telefono Ferdinando Vicentini Orniani. Diciamo che questo è un film molto sentito perché parte da una lunga amicizia e insomma ci ha messo un po' anche a pensarci, no? Se non sbaglio, a realizzare questo documentario.
Ma sì, ho iniziato nel 2007, ma senza avere un vero programma. In realtà è stato un incontro casuale dovuto a un altro documentario che stavo facendo per Cinecittà sul 68. Ero riuscito ad arrivare a Ferlinghetti attraverso una serie di coincidenze, di passaggi che tra l'altro nel film si vedono, e quindi ho cominciato a intervistarlo e poi ci siamo rivisti. La cosa, poi lui aveva bisogno di alcune cose, io parlo bene l'inglese perché fin da bambino ho frequentato gli Stati Uniti per motivi familiari, e poi ho anche studiato musica per un anno e mezzo prima di cambiare direzione, ecco. E quindi insomma io collaboravo come lui con questo collezionista di Verona, l'archivio Cons, e quindi gli faceva comodo avermi, ecco, il fatto che parlavo bene l'inglese, insomma mi ha un po' utilizzato per delle cose che doveva fare in Italia, e in cambio insomma io ho continuato a fare delle riprese nel corso degli anni, e poi lui mi ha aperto proprio questo mondo un po' perduto che insomma la Beat Generation ormai è una sorta di mondo perduto, e lui è una sorta di dinosauro di questo mondo, è stato il catalizzatore, è stato, anche se lui non ha mai fatto parte del gruppo storico degli scrittori della Beat Generation, è stato il loro editore, appunto.
Lui ci ha lasciati nel 2021, però questo per dire che è stato in effetti, come dicevi tu, uno degli ultimi testimoni della Beat Generation. Già dal suo nome, The Beat Bomb, raccontaci, ricordaci a che cosa si riferisce.
Ma vabbè, una sorpresa per chi vedrà il film, poi si capisce il perché di questo titolo. Comunque ci sono varie motivazioni per questo titolo, cioè Ferlinghetti, il suo messaggio, la cosa che lui, di cui lui parlava sempre era questo, anche poi lui è stato uno tra i primi ad andare a Nagasaki dopo il bombardamento, subito dopo la guerra, insomma, e quindi ha avuto un impatto molto forte con la guerra e con la distruzione della guerra, e la sua fissazione era l'American Military Industrial Complex, cioè questa lobby internazionale delle armi che fa delle cose terribili, la passa sempre liscia, e alla fine decidono come noi dobbiamo vivere, quello che ci deve succedere in qualche modo per avere dei profitti sconsiderati e senza limiti, insomma, lo possiamo vedere adesso. Infatti l'attualità del film, l'attualità del suo messaggio, a maggior ragione, anche se questi incontri, queste registrazioni che abbiamo fatto risalgono a 10 anni fa, 15 anni fa, 2008, 2010, 2012, però si sono rivelate molto molto attuali in questo momento, e il film ha un senso in questo momento, quindi credo che ci sia una logica e una necessità poi nelle cose che ti porta magari a ritardare la conclusione di un progetto che poi viene fuori forse al momento giusto.
Il film si alterna tra Roma, insomma tra Italia e Stati Uniti, tra musica, arte, poesia, scrittura, con tante voci, insomma tanti altri testimoni che raccontano sia l'epoca che il personaggio. Come hai fatto a strutturare tutto questo?
Ma intanto sì, è un film appunto improvvisato, cioè una sorta di improvvisazione jazz che è stata seguita dai poeti beat nelle loro improvvisazioni di parole, e che io in qualche modo ho cercato di seguire nella costruzione narrativa di questo film, che procede un po' per associazioni, per contaminazioni, e ci sono appunto molte voci che raccontano quello che io ho vissuto in questi 15 anni di frequentazione di questo mondo, e ci sono poi dei compagni di viaggio che ho ritrovato, momenti anche strani che non c'entrano nulla e che però hanno un senso, e poi sicuramente anche il lavoro che ho fatto con Paolo Fresu, che ha una colonna sonora originale straordinaria. Ne parlavamo da 10 anni di questa colonna sonora con Paolo, dopo noi sono 20 anni che abbiamo iniziato a collaborare su Ilaria Alpi nel 2002, e questo film segna i nostri 20 anni di lavoro insieme, e la musica sicuramente è fondamentale per questo film, proprio per la contaminazione reciproca, per il ritmo, per la costruzione di questo racconto. E poi ci sono altri amici che sono intervenuti e che però sempre con un senso, non so, ad esempio Tony Lobianco, che è un grande attore americano, o Amanda Plummer, o Joanna Cassidy, l'attrice di Blade Runner, che abitava a San Francisco Francisco in quegli anni prima di fare l'attrice e aveva conosciuto tutti questi personaggi, quindi ho saputo che era lì per un libro che stava editando a San Francisco, l'ho chiamata, le ho parlato ed è stata molto disponibile ed ha partecipato al film e infatti si vede, ha una parte anche importante, quindi è andato avanti un po' tutto per associazioni, per incontri, per casualità, e il rammarico appunto è che lui non sia riuscito a vederlo, purtroppo se n'è andato prima, come peraltro Jack Hirschman, che è l'altro protagonista del film, però insomma credo di aver portato avanti il loro messaggio forte e chiaro, anche proprio in un momento come questo mi sembra che ha un senso, ecco, per me, per aver dedicato tanto tempo a questo progetto.
Sì, infatti il senso è anche forse un senso di militanza politica senza far parte di partiti, e per questo mi chiedevo anche cosa pensi che recepiscano le nuove generazioni di quel pensiero che è stato quello della Big Generation.
Ma guarda, ieri tra l'altro a questo proposito, ieri a Venezia c'è stata una proiezione in cui è venuto il padre del sindaco di Venezia, che è un poeta, che ha idee politiche molto diverse da lui, Ferruccio Brugnaro, e di cui una delle sue poesie, proprio in onore, in ricordo di Ferlinghetti, apre il film recitata da Michele Placido, Fuori campo, e lui insomma è rimasto veramente colpito, è venuto poi a parlare con me, con il pubblico, proprio perché questo è un messaggio di controinformazione che è fondamentale in un momento come questo, proprio per le nuove generazioni, perché ci sono tante cose che magari noi diamo per scontate, che invece anche i miei figli per esempio non hanno idea, cioè non, quindi è molto utile, e in alcune proiezioni che ho fatto già mi hanno chiesto, ma questo deve andare nelle scuole, e insomma sarebbe molto bello, mi sembra che avrebbe proprio un senso.
In questo film c'è la collaborazione musicale di Paolo Fresu, tu con lui avevi già lavorato, gli avevi anche dedicato un film, come avete costruito la musica?
Abbiamo più o meno sempre lo stesso modo di lavorare con Paolo dal primo lavoro che abbiamo fatto su Ilaria Alpi nel 2002, poiché lui è sempre in giro per dei concerti, gioco forza, deve fare le musiche prima, cioè le deve fare in un certo momento e quasi sempre le fa prima della fine del montaggio, quindi non sono mai delle musiche che vengono fatte sul film, ma vengono fatte per il film con suggestioni di immagini che io vi mando o ne parliamo, e poi quindi c'è una sorta di assestamento e poi di solito si ritorna in studio una seconda volta per fare degli aggiustamenti, insomma abbiamo sempre lavorato così ed è un modo di lavorare diverso ma che per noi ha funzionato. Ecco, e insomma questa colonna sonora, ma insomma anche le altre, ma questa qua in particolare è straordinaria, ha proprio una sua autonomia, infatti sta facendo un tour Paolo in tutta Italia e non solo, con questo progetto Ferlinghetti, è uscito un CD bellissimo e quindi penso insomma continueremo, ecco.
Grazie Ferdinando Vicentini Orgnani, il film è The Beat Bomb, lo trovate anche in tour oltre che nei cinema, accompagnato insomma in certe occasioni anche da voi, e a presto.
My original partner Peter Dean Martin was the son of Carlo Tresca, the Italian anarchist who was assassinated on the streets of New York. And so we had an anarchist beginning of the bookstore.
A che servono i poeti in un'epoca tale? A che servono? A che serve la poesia?
Today the vanguard, the avant-garde of the world is not a cultural avant-garde. The vanguard is really the poor people of the world.
Only the lovers of life are fit to die.
The Beat Bomb, con questa intervista siamo quasi alla fine di questa puntata di Chassis, che chiudiamo tornando su Domino 23, perché da qualche giorno è approdato sulla piattaforma The Comedy Club, quindi lì il film lo si può vedere, Domino 23, gli ultimi non saranno i primi. Vi riproponiamo un breve estratto dall'intervista che avevamo realizzato qua in studio insieme a Davide Bonacina e ad Andrea Mazzarella. Ascoltiamoci una clip e poi le loro parole.
Sapete perché era meglio prima? Perché io avevo 20 anni, un sacco di sogni ed ero il protagonista della mia vita. Adesso ne ho 50 e sono una comparsa del cazzo.
Ciao Schiavetto 91.
Ma dove va mai? È finita la paglia.
Vi mando un bacio grande, Stefine.
Io vi prometto
che in questa azienda non ci saranno mai insulti a sfondo razziale, né sull'orientamento sessuale, né episodi di body shaming. Tutto chiaro?
Amen. Super spot.
Domino 23, il vostro nuovo, non volete chiamarlo film?
Non lo vogliamo chiamare film e preferiamo chiamarlo special satirico. In realtà Domino è appunto è uno special della durata di un'ora, composto da tanti piccoli pezzi che hanno un senso visti singolarmente, ma che nell'insieme vanno a formare appunto un unico, quindi ci fa piacere andare al cinema proprio per portare questo unico pezzo composto da tanti piccoli tassellini, diciamo.
Sì, perché cioè, noi ci siamo immaginati anche nella produzione e ideazione più il concetto dello special satirico del comico, cioè solo che noi non facendo palco, cosa può essere l'idea di un nostro special satirico che racconta l'anno, perché questo era il senso per cui Domino 23, è questo, cioè nel senso è un'ora di sketch intersecati uno con l'altro.
Scherzando, ma neanche tanto scherzando, in fondo è uno stile che ricorda un po' i Monty Python, anche un che ridono. Anche un format che ricorda un po' i Monty Python, però di fatto è vero, cioè tanti episodi che anche slegati uno dall'altro, il filo comune appunto è la satira, ma forse anche un po' i social.
Sì, sì, diciamo che i temi grossi appunto sono i social, così come la sostenibilità ambientale, così come inevitabilmente la guerra in Ucraina, così come le politiche del governo. Diciamo che tutto questo è tenuto insieme da quelli appunto gli argomenti più attuali, tenuti insieme un po' da alcune dinamiche social che ci tornano utili da collante anche per usare vari linguaggi diversi.
Riprendete un po' il vostro stile appunto, cioè il politicamente corretto, scorretto, però ci sono alcune cose invece proprio nuove anche di scrittura.
Sì, no, noi cerchiamo sempre un po' di sperimentare anche in quel senso è il motivo per cui siamo andati al cinema, cioè avevamo voglia di fare la voglia è sempre quella di fare cose diverse e tra virgolette più ambiziose, ecco, se vuoi. Quindi sì, abbiamo cercato di fare anche oltre agli sketch, ecco, la cosa forse che possiamo dire, tanto non è un thriller, è che il finale, diciamo, di Domino è un cortometraggio di un quarto d'ora, che forse è una durata che escluso il film, ovviamente, ma all'interno, diciamo, di un prodotto diverso da quello più strettamente filmico, non l'avevamo mai affrontato.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis pre 25 aprile, il terzo segreto di satira Domino 23 lo trovate sulla piattaforma The Comedy Club. Noi ci risentiremo in onda il 25 di aprile dalla piazza, dal corteo, da Piazza Duomo, saremo lì anche con uno studio mobile. Un saluto intanto a Barbara Sorrentini e a presto, ciao.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.